Deloitte Italia presenta Soft Skills Hunters. Il nostro obiettivo? Essere il supporto allo sviluppo e al miglioramento delle capacità relazionali dei manager del futuro. Secondo quanto emerso dal Report Future of Jobs del 2020 all'interno del World Economic Forum, le soft skills saranno il fattore chiave dell'economia del successo e i professionisti del futuro avranno bisogno di queste competenze per soddisfare le richieste del mercato della quarta rivoluzione industriale. Come lo faremo? Raccontandovi storie di successo e consigli concreti per potervi mettere alla prova in compagnia di un ospite diverso per ogni puntata che potrà offrirci la sua esperienza sul campo. Io sono Stefano Bassini e faccio parte delle risorse umane di Deloitte. Qui con me oggi ci sarà Marianna Benatti. Benvenuti nella quinta puntata di Soft Skills Hunters, in cui parleremo di resilience, stress tolerance e flexibility. Marianna, in primis, grazie mille per la tua disponibilità. Vorrei lasciarti fin da subito la parola per approfondire il tuo ruolo all'interno di Deloitte e la tua competenza in merito a queste tre skills di cui andremo a parlare.
Ciao a tutti, grazie per questo invito. Io sono Marianna Benatti e sono Wellbeing CSR Employer Branding Leader di Deloitte Italia. Nel mio ruolo mi occupo di ripensare al lavoro per permettere alle persone di stare e sentirsi bene, di avere un impatto sociale e ambientale e di sentirsi ingaggiate. Mi occupo di Wellbeing in Deloitte da novembre 2017, mentre di CSR Employer Branding dal 2020. Sono arrivato a occuparmi di queste tematiche dopo una laurea in economia, un master in management delle aziende no profit, imprese sociali e cooperative e dopo più di 10 anni di esperienza in ambito comunicazione e marketing in progetti innovativi e sostenibili. In questi primi 10 anni ho sempre lottato con me stessa per occuparmi del mio benessere fuori dall'ambito lavorativo, fino a capirne il legame. Poi ho scoperto il CrossFit, un allenamento multivariato ad alta intensità che combina sollevamento pesi, ginnastica e allenamento cardiovascolare in un'unica sezione. E me ne sono innamorata talmente tanto che avevo deciso di iniziare a gareggiare. Bene, per diventare un atleta, anche se amatoriale, ti devi preparare molto bene, sia fisicamente che mentalmente. Avevo appena iniziato a lavorare in Deloitte, dove inizialmente mi occupavo di innovazione, e ho deciso di studiare per gestirmi da solo, almeno in larga parte, la mia preparazione atletica, perché ovviamente il mio lavoro principale era quello dentro Deloitte. Mi sono così certificata come personal trainer per i senior, coach di CrossFit, body composition specialist, fitness nutritionist e happiness life coach. Ho iniziato ad applicare su di me quello che avevo studiato e ho visto notevoli risultati sia nella mia performance sportiva che lavorativa e ho iniziato a star bene a livello psicofisico. Dopo un anno ho avuto l'opportunità di mettere a frutto i miei anni di esperienza lavorativa e le mie certificazioni in questo campo in un vero e proprio ruolo aziendale dedicato a migliorare il benessere delle persone dal punto di vista fisico, mentale e sociale.
Grazie mille Marianna, è molto chiaro direi il motivo per cui abbiamo fortemente voluto la tua presenza e grazie davvero per la tua la condivisione della tua esperienza. Tornando al tema del nostro argomento, resilience, stress tolerance e flexibility vengono citate, come noto, tra le abilità più importanti su cui lavorare per affrontare le sfide professionali di oggi e di domani. Quindi, Marianna, vorrei subito chiederti, dal tuo punto di vista, come incidono queste competenze a livello lavorativo?
Io penso che queste competenze siano fondamentali oggi più che mai in un contesto incerto come quello che viviamo e in continuo sviluppo tecnologico. Le soft skill, in particolare queste, cioè la resilienza, lo stress tolerance e la flessibilità, sono essenziali per portare valore aggiunto in azienda e nella società. Alcuni possono essere più predisposti, altri meno, ma comunque tutti possiamo e dobbiamo lavorare sopra queste skill così importanti. La capacità di mettere in pratica queste skill è diversa da persona a persona perché è influenzata da diversi fattori. ossia la probabilità di sviluppare una risposta resiliente a seguito di un evento negativo o traumatico, è correlata alla presenza di tre fattori: fattori individuali, fattori sociali e fattori relazionali. Per fattori individuali intendiamo quelle caratteristiche proprie dell'individuo che possono tornare utili per superare con successo un evento traumatico, stressante, difficile. Queste caratteristiche le possiamo identificare nell'ottimismo, nell'autostima, nella capacità di risolvere i problemi, nella capacità di comunicazione, nella capacità di essere empatico e anche nell'abilità di avere senso dell'umorismo. Umorismo non inteso nel senso di ridicolizzare gli eventi traumatici della vita, ma come la tendenza a mantenere una certa distanza dagli eventi negativi. E anche come lucidità necessaria per risolvere i problemi da essi scaturiti. Inoltre l'umorismo permette anche di rielaborare l'emozione associata all'evento traumatico, facilitando la comunicazione e la condivisione dell'evento stesso con gli altri. Oltre ai fattori individuali, queste skill sono influenzate anche dal contesto sociale al quale apparteniamo. Individui che sono ben integrati all'interno del proprio contesto sociale e che ricevono un adeguato supporto anche da questo hanno maggiori probabilità di superare con successo gli eventi avversi che possono capitare. Oltre a questi due fattori abbiamo quelli relazionali, ossia la qualità delle relazioni familiari e non che una persona ha, sia prima che dopo l'evento traumatico.
Grazie mille Marianna, grazie davvero per tutti questi spunti interessanti. Insieme a te adesso vorrei scoprire assieme, approfondire i concetti di resilience, stress tolerance, flexibility e poi approfondire i modi in cui poter migliorare queste competenze. La resilienza è una funzione psichica che corrisponde alla capacità di fronteggiare efficacemente situazioni complesse ed essere così in grado di riorganizzare la nostra vita in maniera positiva, ristabilendo e incrementando l'equilibrio psichico. È dunque un modo attraverso cui ci adattiamo alle avversità e ne usciamo migliorati, perché apprendiamo come sfruttare l'energia negativa trasformandola positivamente. La resistenza allo stress, invece, è la capacità di saper gestire costruttivamente quelle situazioni che possono generarci ansia o tensione, senza perdere di vista l'obiettivo e raggiungere, nonostante tutto, il traguardo prefissato. Quando parliamo di flessibilità, invece, facciamo riferimento alla capacità di adattarci a nuove situazioni, perché siamo in grado di capire che ciò che abbiamo fatto fino a quel momento ha smesso di funzionare e dunque reagiamo creando o facendo qualcosa di nuovo. Marianna, questo ultimo periodo ci ha spesso fatti confrontare con questi concetti. Da esperta del settore, potresti raccontarci come lavori tu su queste competenze, sia a livello personale che professionale?
Certamente. Allora, io partirei dal presupposto che sono sempre la stessa persona, sia nella vita privata che lavorativa. Quindi il mio lavoro su queste skill faccio fatica a differenziarla tra i due ambiti, perché sono sempre io. Il mio miglioramento come persona è sicuramente a beneficio poi di tutti gli aspetti della mia vita. Ci lavoro mettendomi in discussione anche attraverso un percorso di analisi. Ci lavoro anche mettendomi alla prova, cercando di uscire sempre dalla mia comfort zone. Un altro modo che ho di lavorarci è fare delle pause, nelle quali generalmente, anche durante la giornata lavorativa, mi dedico alla respirazione e, quando ho un pochino più di tempo, anche alla meditazione. Altro tema importantissimo per me è il riposo, quindi dedicare tempo al sonno, che è un tema di cui spesso si sottovaluta l'importanza. Si pensa: ho bisogno di tempo, cosa faccio? Lo tolgo al sonno, quando in realtà il sonno ha un potere veramente importantissimo sulla nostra anche capacità di rispondere ai problemi, come sulla nostra produttività, memoria e concentrazione. Un altro modo che ho per allenare questo skill, che trovo molto utile, è quello di crearmi delle routine. Le routine mi permettono di mettere a terra delle cose che scelgo di fare, ma anche di ridurre l'ansia, perché quando tu sai che fai quelle cose lì in quel determinato momento, ovviamente si riduce l'ansia di non essere poi prestante in quello che devi fare. Altra cosa importantissima alla quale dedico del tempo sono le relazioni sia con le persone ma anche con me stessa, prendendomi cura di me, facendo le cose che mi piacciono come yoga, camminare, cucinare, quindi tutto quello che mi permette di rilassarmi e mi aiuta a farmi star bene, perché ovviamente quando poi io sto bene riesco a fronteggiare i problemi sia sul lavoro che nella vita, sicuramente con uno sguardo più positivo e in maniera più resiliente.
Grazie, grazie Marianna. Spunti davvero molto interessanti. A questo proposito vorrei raccontarti la storia della Lego e del suo fondatore, Ole Kirk Christiansen, che calza proprio a pennello con il bisogno di reagire alle difficoltà di cui parliamo all'interno di questo episodio del podcast. La Lego fu fondata in Danimarca nel 1916, curiosamente come mobilificio. Ole era infatti uno degli artigiani più richiesti della città e dopo qualche anno dall'apertura decise di ampliare l'impresa familiare trasferendosi in un negozio più grande. Purtroppo però nel 1924 successe l'imprevedibile, perché il negozio prese fuoco e Ole perse tutti i suoi mobili. Con l'aiuto della moglie, Christiansen non si perse d'animo e seppe fronteggiare anche la grande depressione economica del 1929. Di fronte alla morte della moglie nel 1934, Christiansen fu messo nuovamente a dura prova, ma per amore dei suoi quattro figli seppe nuovamente reagire e trovò un'idea che diede la svolta alla sua attività professionale. Nonostante il perdurare della crisi, pensò che creando qualcosa di più piccolo e meno costoso sarebbe riuscito a portare qualche incasso aggiuntivo al negozio. Così iniziò a creare giocattoli di legno. Non a caso il nome Lego, dal danese Leg Got, significa gioca bene. La definitiva consacrazione di questi giochi infine arrivò grazie all'impiego della plastica. Christiansen è un esempio di resilienza perché è stato in grado di fronteggiare tutti gli episodi spiacevoli della vita, allo stesso tempo di resistenza allo stress perché è stato in grado di gestire tutte queste situazioni senza mai farsi sopraffare, e infine di flessibilità perché è stato in grado di adattarsi al contesto, al mercato e alle esigenze, trasformandosi perciò da falegname a produttore di giocattoli. Tu, Marianna, conoscevi questa storia? Conoscevi la storia della Lego?
Non la conoscevo e ritengo sia un ottimo esempio di applicazione delle soft skill delle quali stiamo parlando, no? Questa storia ci racconta di come nella crisi, anche quella nella quale ci sembra di non aver uscita, cioè la crisi più profonda, possa in realtà nascondersi un'opportunità. E ci fa anche vedere come non basta non darsi per vinti, non basta la caparbietà e nemmeno la cocciutaggine. Per uscire da una crisi occorre saper fare supposizioni e conservare l'immaginazione, quell'immaginazione che ci fa vedere la possibilità dove in realtà sembrano non essercene. Forse anche per questo, per me, che inconsapevolmente quando noi vediamo i simpatici omini gialli della Lego non vediamo qualcosa di stucchevole e di finto, ma dietro il loro sorriso viene trasmessa quasi la forza rispetto alla vulnerabilità e l'impossibilità.
Grazie mille davvero, Marianna, per i tuoi contributi. Ora proviamo a dare qualche consiglio pratico per sviluppare oppure migliorare queste competenze. Partiamo con il tema resilienza. Un ottimo piano di allenamento è stato ideato da Martin Seligman, psicologo statunitense considerato il fondatore della psicologia positiva e che prende il nome di modello ABCDE. Di fatto è un processo che prevede 5 passaggi. La A sta per adversity, cioè l'evento avverso in cui il nostro compito è far mente locale sulla specificità di questo momento che ci ha lasciati turbati e su cui non abbiamo alcun controllo. La B sta per belief, cioè convinzione. Il secondo step è cruciale perché consiste nell'identificare il nostro sistema di convinzioni. Lo scopo di questo modello, infatti, è trasformare gli eventi avversi da personali, permanenti e pervasivi a impersonali, temporanei e specifici. La C sta per consequence, cioè conseguenza, da vedere come la naturale prosecuzione del secondo momento e che ci porterà quindi a rintracciare e definire le conseguenze emotive e comportamentali generate dall'evento avverso. La D sta per disputation, cioè disputa. In questo momento potremo mettere in discussione tutte le convinzioni attraverso quattro tecniche che vado adesso ad elencare velocemente. Proviamo a trovare le evidenze contrarie e quindi trovare delle prove o delle evidenze che contraddicono la nostra convinzione. Cerchiamo delle alternative e quindi proviamo ad essere in grado di valutare altre possibili interpretazioni all'unica a cui si è giunti. Vediamo anche le implicazioni, evitando perciò la generalizzazione e trasformando tutto ciò che ci accade in qualcosa di permanente e pervasivo. E infine valutiamo i cambiamenti. A volte i pensieri negativi sono realistici e legati ad una specifica situazione, ma concentrarci su questo non ci aiuterà a cambiare la situazione. Al contrario, invece, proviamo a soffermarci su ciò che possiamo fare per cambiare la situazione. Da ultimo, la E sta per effect, cioè gli effetti. Concentriamoci su ciò che sentiamo dopo aver processato l'evento e prendiamo nota dei miglioramenti ottenuti nel considerare le cose che ci accadono da personali, permanenti e pervasive a impersonali, temporanee e specifiche. Marianna, vorrei sapere la tua opinione a riguardo. Tu hai mai utilizzato questa tecnica o magari anche solo alcuni di questi passaggi? E cosa ti sentiresti di suggerire in merito al tema della resilienza?
Non la conoscevo, ma sicuramente in maniera inconsapevole ho utilizzato dei suoi passaggi che ritengo molto, molto utili. Come suggerimento per aumentare i livelli di resilienza, mi sento di consigliare alle persone di assumersi dei rischi, di dedicarsi ad essere il meglio di loro stessi, di imparare a dire di sì, di provare nuove esperienze, di evitare di fare sempre le stesse cose per cercare di migliorarsi. È importante anche diventare responsabili al 100%. Uno può non essere responsabile per ciò che gli è accaduto, ma sicuramente è responsabile nel modo in cui decide di gestirlo. Suggerisco di investire del tempo e delle energie per prendersi cura delle cose, delle persone alle quali teniamo. Investire del tempo anche nel prenderci cura di noi stessi, cioè fare in modo che il lavoro e i doveri non siano l'unico modo di riempire il nostro tempo, ma anche avere del tempo per fare ciò che ci piace, ciò che ci fa stare bene e soprattutto avere uno stile di vita sano, quindi riposarsi, muoversi, mangiare adeguatamente e meditare. È importante anche imparare dalle situazioni, questo sicuramente aiuta a migliorare i livelli di resilienza. Come si fa a farlo? È importante chiedersi perché è successa quella cosa, in che modo questo ci ha cambiato. È importante anche chiedere feedback per capire come sfruttare l'opportunità per crescere, anche fare un passo indietro e analizzare le situazioni da un altro punto di vista. È importante tenere anche le cose in prospettiva. Quando succede un episodio negativo non vuol dire che tutta la nostra vita è alla deriva. Quindi è importante mettere i giusti limiti a quello che succede per poi poterlo affrontare e anche far sì che non contamini ciò che c'è di bello nella nostra vita. Parlavo prima di come è importante anche raggiungere delle piccole mete, no? Se abbiamo un obiettivo dobbiamo spezzettarlo in piccoli obiettivi un po' più piccoli, più facili da raggiungere, perché questo ci aiuta anche ad acquisire fiducia in noi stesse, che sicuramente è un elemento molto importante per essere sempre più resilienti. È importantissimo sviluppare la creatività, sviluppare passioni per nuove cose, scegliere strade diverse. Questo si può fare anche assaggiando dei cibi nuovi, ascoltando una musica insolita, imparando dagli stimoli che ci vengono sottoposti continuamente. Importantissimo, a me piace tantissimo farlo, ridere tanto, cioè adottare un atteggiamento gioioso e, come vedevamo prima, questo senso humor che permette di prendere le cose anche con la giusta leggerezza e vederle in prospettiva. Come ultima cosa, non meno importante, anche sentitevi liberi di sfogarvi, cioè non tenete dentro le emozioni forti, ma mostratele, esprimetevele, perché la repressione emotiva può portare veramente a star male e non aiuta a superare nulla.
È vero, verissimo. Grazie Marianna. Passiamo ora allo stress, cercando in primis di sfatare un luogo comune legato a questo tema. Studi scientifici recenti hanno dimostrato infatti che lo stress, definito spesso come qualcosa di negativo e nocivo per la nostra salute, in realtà può renderci più efficaci, efficienti e coraggiosi. Sta dunque a noi imparare ad accoglierlo, cambiando l'atteggiamento mentale da tenere nei confronti della realtà. Mi piacerebbe citare a questo proposito uno dei maggiori scrittori filosofi latini, Seneca, che diceva «Animum debes mutare, non celum», quindi tu devi cambiare il tuo stato d'animo, non puoi cambiare il cielo, cioè lo stato delle cose. Nel nostro quotidiano immaginiamo che stiamo lavorando a lungo su un progetto e il cliente, un'ora prima proprio della riunione di presentazione, ci dice di dover rimandare l'incontro a data da destinarsi. In questo caso potremmo adottare due atteggiamenti. Da un lato lamentarci di quanto successo, oppure sfruttare il tempo aggiuntivo per prepararci ancora meglio o portare avanti altre attività. Kelly McGonigal, psicologa della salute e docente all'Università di Stanford, ha elaborato un modo per sfruttare il lato positivo dello stress mediante due riflessioni distinte. Il primo momento è il ripensamento dello stress, cioè se una situazione ci stressa, significa che noi vi attribuiamo un particolare valore. E ciò significa che lo stress è il contraltare a tutti gli effetti del desiderio di raggiungere i nostri obiettivi. Il secondo momento è la trasformazione dello stress. Noi dobbiamo essere in grado di rileggere ciò che ci accade, non in chiave di minaccia, ma di sfida. Attraverso questo, quindi, possiamo far valere i nostri punti di forza, permettendoci di porci in un ruolo attivo e non più passivo. Marianna, a tal proposito mi piacerebbe sapere le tue opinioni. Tu avevi mai pensato al lato positivo dello stress? Certo, misurando però anche l'aspetto negativo di questa emozione.
Assolutamente sì, e ho letto anche il libro Il lato positivo dello stress che mi è piaciuto molto. Penso che scegliere di vedere il lato positivo dello stress non significa negare il fatto che lo stress può anche essere dannoso. Può essere vero che attraversare momenti stressanti può farci star male, anche molto male, ma è anche vero che la stessa esperienza stressante alla fine può renderci più forti, più compassionevoli e anche più resilienti nel tempo. Alla fine è il modo in cui noi pensiamo allo stress a determinare l'effetto che questo ha sulla nostra vita. Nel libro viene anche detto l'effetto che ti aspetti è l'effetto che ottieni, e se ci pensiamo tantissime volte è l'atteggiamento non mentale che noi abbiamo verso un qualcosa che fa sì di vederlo in un estremo positivo o negativo. Mi piace anche molto pensare che sentirsi stressati può essere un indicatore di quanto siamo impegnati in attività e relazioni che sono particolarmente significative per noi, come la famiglia, il lavoro, le relazioni con i nostri amici.
Grazie Marianna, mi ritrovo davvero nelle tue riflessioni. Per concludere parliamo di flessibilità, dando un consiglio molto semplice ma efficace dello psichiatra Robert Gloninger. La nostra mente è elastica e può essere plasmata per poterci portare fuori dalla zona di comfort. Dobbiamo perciò uscire dai nostri confini per riuscire a non pensare più come in precedenza. Per farlo, quindi, noi dobbiamo porci in maniera recettiva rispetto alle novità e ai cambiamenti, sviluppando una mentalità in cui non esista solo il bianco o il nero, ma siano presenti anche innumerevoli tonalità di grigio da esplorare. Quali sono le tue opinioni a riguardo, Marianna?
Ma io sono assolutamente una promotrice dell'uscire dalla comfort zone e devo dire che lo sono diventata grazie allo sport, in particolare il CrossFit, quando ho iniziato a farlo in maniera agonistica, seppur amatoriale. Proprio nello sport ho scoperto cosa succedeva quando uscivo dalla comfort zone e a sorprendermi di questo. Vedendo cosa succedeva nello sport, poi ho iniziato ad applicarlo anche in altri ambiti della vita, tra cui il lavoro, e sono rimasta io stessa sorpresa dei risultati che ho raggiunto, che erano totalmente inaspettati. Uscire dalla comfort zone però mi rendo conto che non è facile. Per farlo è necessario essere preparati, è necessario impegnarsi, avere costanza, ma è una sfida che consiglio assolutamente di cogliere. Va fatto anche calibrato. Per capire questo tipo di calibrazione faccio un esempio appunto sportivo che risulta comunque facile da comprendere, penso un po' per tutti. Ovviamente io non posso da un giorno all'altro sollevare 100 kg, quindi se voglio sollevare un peso importante per uscire dalla mia comfort zone, posso farlo, sì, ma non posso andare subito a un peso così elevato, no? Però io posso preparare il mio corpo, la mia mente per farlo e provare ogni volta a incrementare un pochino il peso fino a che sicuramente riuscirò a raggiungere quel mio obiettivo. Questo esempio sul peso lo faccio perché mi è successo proprio personalmente che quando ho iniziato CrossFit nel 2016 io da terra staccavo 25-30 kg, ma dopo tre anni dove mi sono allenata, ho riposato, ho mangiato sano, ho preparato la mia mente, ho continuato ad allenarmi, a incrementare un pochino il peso, dopo sono riuscita a sollevare 120 kg, che mai nella vita avrei pensato di riuscire a staccare da terra il doppio del mio peso. Quindi è stato un uscire sì dalla comfort zone a piccoli passi, ma alla fine sono uscita completamente stupendomi di quello che il mio corpo poteva fare. Questo è un esempio molto semplice legato all'ambito fisico, ma vale tantissimo anche per l'ambito mentale e si può applicare a tutti gli ambiti della vita.
Caspita, complimenti, Maria, non lo sapevo. Da ultimo, visto che tu sei naturalmente il nostro punto di riferimento all'interno di Deloitte per lo sviluppo di queste competenze, ti andrebbe di raccontarci i progetti e le azioni appunto promosse da Deloitte in ambito di well-being, di stress tolerance e di resilience?
Assolutamente sì. Allora, in Deloitte abbiamo un programma di well-being, una strategia di well-being che abbiamo attivato 3 anni e mezzo fa. È un percorso che vede appunto il miglioramento del benessere delle persone dal punto di vista fisico, mentale e sociale. Per farlo siamo partiti da un'analisi dei bisogni delle nostre persone e sulla base di quella abbiamo sviluppato ovviamente delle azioni e dopo 1 anno e mezzo siamo andati a rimisurare il livello di benessere per vedere appunto se le azioni avevano avuto impatto e con piacere possiamo dire che dalla prima misurazione che abbiamo fatto, che è stata a dicembre 2018 e la seconda che abbiamo fatto a luglio 2020, c'è stato un incremento del livello di benessere delle nostre persone del 13%. Non ho altri casi di aziende, anche se questo index lo vendiamo ai nostri clienti per accompagnarli in una strategia di well-being, ma è una progettualità abbastanza nuova che abbiamo portato sul mercato, quindi abbiamo fatto delle prime misurazioni, ma non abbiamo ancora fatto la seconda misurazione che di solito viene fatta dopo un anno e mezzo appunto per dare il tempo alle azioni di essere consolidate. Nello specifico in Deloitte per migliorare questi aspetti abbiamo creato delle pause benessere che prevedevano dei momenti settimanali che sono tuttora attivi legati a una sessione di yoga pensata ovviamente per tutti i livelli per sciogliere le tensioni muscolari dopo una giornata passata al computer, delle pause benessere di mindfulness per ritrovare la concentrazione e l'armonia con se stessi. Abbiamo attivato un canale di supporto psicologico gratuito tramite numero verde, quindi un numero verde che le persone possono chiamare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, avranno sempre uno specialista che le può supportare. Abbiamo anche creato un canale dedicato sulla nostra piattaforma di learning che si chiama Cura con delle videopillole sul benessere psicologico che ogni 2 settimane andiamo a incrementare con dei tips specifici. Abbiamo anche organizzato dei webinar proprio sulla resilienza, sulla gestione dello stress e sulla prevenzione grazie a uno stile di vita sano. Ultimo ma non meno importante, abbiamo anche sensibilizzato la leadership sull'importanza del riposo con una campagna chiamata Low Weekend volta a ridurre insomma lo scambio di mail in determinati orari in modo da permettere appunto alle persone di riposare.
Grazie mille Marianna. Siamo arrivati alla fine di questa nostra 5ª puntata in cui abbiamo approfondito i significati di resilience, stress tolerance, flexibility
e abbiamo dato qualche consiglio concreto per poter lavorare su queste competenze. Davvero, Marianna, un sentito grazie per averci accompagnato in questa esperienza e averci dato tante informazioni utili poi da poter applicare nella nostra quotidianità come professionisti. Ti vorrei perciò lasciare la parola per poter concludere questo podcast assieme.
Grazie a voi per l'invito, grazie a tutti coloro che lo ascolteranno e se metterete a frutto un po' dei consigli che ho dato e volete darmi qualche feedback, mi trovate sui social e sicuramente mi farà piacere. Grazie mille.
E a tal proposito, Marianna, noi concludiamo sempre gli episodi di questo podcast suggerendo qualche consiglio di lettura. Partirei proprio con il tuo libro che si titola, grazie a te, Wellbeing, una strategia di sostenibilità tra benessere personale e benessere aziendale, appunto, di Marianna Benatti. Poi suggeriamo tecniche di resistenza interiore, sopravvivere alla crisi con la resilienza di Trabucchi, e poi il lato positivo dello stress di Kelly McGonigal. Siamo davvero giunti ai saluti finali, ringraziamo tutti gli ascoltatori di Soft Skills Hunters e ricordate che, come disse Leo Buscaglia, ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo. Speriamo davvero di avervi fatto riflettere e avervi dato spunti concreti per il vostro futuro professionale e noi ci sentiamo per il prossimo appuntamento sul tema Emotional Intelligence. Grazie a tutti e un saluto.